Domenica prossima è la seconda domenica di Quaresima. Vi ricordo i testi del libro del Genesi, capitolo 22, lezionario prevede la lettura dei primi due versetti e poi dal versetto 9 al versetto 18 con un paio di salti anche in questo caso. Dunque il racconto della legatura di Isacco e quel che segue. La seconda lettura è tratta dalla lettera ai Romani, nel capitolo 8, dal versetto 31, seconda metà del versetto, fino al versetto 34. E poi il brano evangelico, che come sempre nella seconda domenica di Quaresima è il Vangelo della Trasfigurazione. Quest'anno Vangelo secondo Marco, capitolo 9, dal versetto 2 al versetto 10. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 116. Ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 111, proseguendo nella lettura continua dei salmi nel Salterio, ormai da alcuni anni a questa parte, e siamo arrivati al Salmo 111. E poi ci accosteremo al brano evangelico, come di solito. Ci stiamo inoltrando in questo tempo quaresimale. Come l'antico popolo di Dio, anche la Chiesa è nel deserto, in cammino verso la terra, là dove le promesse che furono rivolte ai patriarchi fin dall'inizio si compiono e si compiranno fedelmente. Tra l'altro questa è la domenica dei patriarchi, la seconda domenica di Quaresima. Abramo, nella lettura che tra qualche momento ascolteremo, i patriarchi, la prima domenica di Quaresima, la domenica dei progenitori, seconda domenica la nostra, patriarchi, poi sarà la volta di Mosè, gli avvenimenti dell'Esodo, e così di domenica in domenica, in modo tale che la prima lettura, come sappiamo bene ormai, delle liturgie che si succedono di domenica in domenica, ci aiutano a ricostruire il percorso dell'intera storia della salvezza. E quindi lo sguardo della Chiesa è già puntato verso la Pasqua del Signore Gesù. Nella sua morte, nella sua resurrezione, si ricapitola e prende valore tutto il cammino della storia umana. Tutte le creature sono raccolte, liberate, riconciliate. Questo mondo che muore, si rinnova. Noi constatiamo il morire delle cose e di noi con esse, che è un dato oggettivo che fa parte dell'esperienza di ciascuno, di noi, tutta l'umanità. E intanto la Chiesa già celebra la novità del mondo redento dalla Pasqua del Signore. Per tutto il tempo quaresimale i cristiani sono invitati a concentrare attenzione e affetti attorno alla persona vivente di Gesù, seguendo Lui, conoscendolo e imparando ad amarlo. Il popolo cristiano avanza verso il Regno. Non c'è dubbio, la nostra Quaresima è tempo di incontro e di comunione con Gesù nostro Signore. Non altrimenti che così ci convertiremo. La tradizione liturgica assegna a questa seconda domenica di Quaresima la lettura evangelica della trasfigurazione del Signore, come già vi ricordavo. Il corpo trasfigurato di Gesù nella solitudine dell'alta montagna ci rivela la pienezza di un mistero di comunione che invade l'oscurità e ci offre una zona di luce viva e incontaminata. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Leggiamo nel libro Genesi il testo che vi citavo, nel capitolo 22. Il lezionario passa al setaccio il testo biblico. Noi leggiamo dall'inizio fino al versetto 18. Per Francesco.
Dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò suo figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede, perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce.
Sul monte Dio si fa vedere. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, il Vangelo secondo Marco, capitolo 9, leggiamo dal versetto 1 fino al versetto 10.
E diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Dopo sei giorni Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. e apparve loro Elia con Mosè e discorrevano con Gesù. Prendendo loro la parola, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: Questi è il figlio mio prediletto, ascoltatelo. E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti.
Eccoci, grazie. Lasciamo da parte momentaneamente il brano evangelico e fermiamo l'attenzione sul Salmo 111. Noi siamo alle prese con il quinto libretto del Salterio, da qualche settimana ormai. E malgrado la Quaresima è in corso, per noi risuona l'Alleluia. Risuona insistentemente a partire dalla fine del Salmo 104 e poi adesso nel quinto libretto del Salterio, che ha avuto inizio con il Salmo 107, l'Alleluia ritorna insistentemente. Il nostro Salmo 111 è incorniciato all'interno di questa antifona che diventerà dominante ancora in misura più vistosa procedendo nella lettura dei salmi che seguono, ma questo non ci disturba. Anche in Quaresima il Salmo 111 ci viene incontro con tutti i benefici che la parola di Dio sempre ci riserva, e giunge a noi ancora l'eco della contemplazione messianica a cui ci siamo dedicati una settimana fa leggendo il Salmo 110, grande salmo messianico che sempre è presente nella preghiera della Chiesa nei secondi vespri della domenica. Ma ora, vedete, abbiamo a che fare con un momento meditativo, il nostro Salmo 111, a cui poi si accoppia, senza trascurare le differenze di cui ci renderemo conto a suo tempo, il Salmo 112, che se Dio vuole prenderemo in considerazione tra una settimana. I due salmi, 111 e 112, due momenti di riflessione, di raccoglimento, momento meditativo, così mi esprimevo, rivolgendo già l'attenzione al Salmo 111, ma è anche il caso di accostarci al Salmo di stasera con una certa rincorsa, perché il Salmo 111 raccoglie gli elementi essenziali della grande avventura nella quale ci siamo incamminati, e mi riferisco proprio ai salmi del quinto libretto. Dal Salmo 107, e ricordato i frutti della redenzione, al Salmo 108, il canto della speranza mentre ci si sveglia la vita, e fino al Salmo 109, laddove siamo stati sollecitati a renderci conto, con tutto il dramma che questo comporta, renderci conto del rischio di una profanazione del cuore. E così abbiamo preso atto, Salmo 109, che la compunzione del cuore, ricordate il versetto 16 del Salmo 109, la compunzione del cuore diviene il principio della vera lode per il Signore. Così si concludeva quel grande salmo imprecatorio, versetto 30 del Salmo 109: alta risuona sulle mie labbra la lode del Signore. E allora abbiamo incontrato ve ne parlava a suo tempo e ancora ricordavo una settimana fa, secondo quanto ci suggerisce il commento di Origene, abbiamo incontrato il grande cantore nella figura del Messia, che abbiamo poi contemplato appunto nel Salmo 110, che sta immediatamente alle nostre spalle. Nel Salmo 110, ecco, colui che riduce ogni creatura fino alla morte e fino alla paura di morire, ogni creatura ridotta in obbedienza al suo passaggio d'amore. Lungo il cammino si disseta il torrente, solleva alta la testa. Era l'ultimo versetto del Salmo 110 di cui ci siamo occupati una settimana fa. Ed ecco il nostro Salmo 111, cui già ci siamo accostati, ma poi abbiamo preso per qualche momento le distanze per affrontare adesso la lettura di un testo che, come già vi suggerivo, ha tutte le caratteristiche di un invito a un raccoglimento riflessivo, perché qui è in questione un discernimento più consapevole, più maturo di quella pedagogia interiore che ci coinvolge, e i salmi che stanno alle nostre spalle ci hanno condotti lungo un itinerario che in qualche momento è diventato particolarmente avventuroso. Ci siamo trovati alle prese con affacci davvero sconcertanti, dinanzi a noi strade che si inoltrano sulla scena del mondo, nelle vicende della storia umana, e strade che poi man mano illuminano zone interiori e inesplorate del cuore umano. Ed ecco una pedagogia interiore, quella su cui riflette il nostro Salmo 111. Vedete, davanti a noi, al di là dello stesso Salmo 112 a cui già facevo riferimento poco fa, due salmi che vi suggerivo di inserire all'interno di una composizione che ha delle caratteristiche omogenee, ne parleremo poi. Dal Salmo 113 al Salmo 118 avremo a che fare con con lo Hallel egiziano, e se Dio vuole, nel corso delle settimane che verranno, ne potremo leggere per intero lo svolgimento. Il grande Hallel egiziano, e dunque i due salmi 111 e 112, intanto il nostro Salmo 111, assumono in maniera veramente programmatica la funzione di un tempo di silenzio, di meditazione, in vista di quello che la sapienza di Dio prepara per noi, ma è tempo di semina, anche questo non è affatto un tempo vuoto, un intermezzo che transiterà rapidamente e quindi prima scavalchiamo questo intervallo, tanto meglio sarà, niente affatto. Il Salmo 111 e così il Salmo che seguirà, momenti dotati di una intensità veramente preziosa, laddove per l'appunto viene messa a fuoco quale sia la pedagogia interiore che ci ha condotti fino qui e che ancora illumina la strada che dovremo percorrere successivamente. E il nostro salmo, come potete constatare con un rapido colpo d'occhio, è un salmo alfabetico, dunque ogni versetto e qui addirittura ogni spicco di ogni versetto si apre normalmente con una lettera dell'alfabeto, quindi le 22 lettere messe in colonna qui vengono riportate nella mia Bibbia, Aleph, Bet, Gimel, Dalet e così di seguito. È una procedura letteraria che serve a favorire la memorizzazione del testo. Ha anche tutte le caratteristiche di una costruzione scolastica, qualcosa di schematico che potrebbe apparire manifestazione di un'opera letteraria tutto sommato artificiale. A questo riguardo ci sono studiosi i quali denunciano lo scarso valore poetico di un testo come quello che noi adesso leggeremo. Questo non toglie nulla al valore teologale del messaggio che ci viene rivolto, là dove è in questione esattamente quell'itinerario di conversione che si apre nel vissuto della nostra esistenza umana e nella storia dell'umanità nel suo complesso, per quanto riguarda la relazione con il Dio vivente, la sua iniziativa originaria e la rivelazione del suo disegno di riconciliazione, il percorso lungo il quale si svolge la nostra esistenza umana e la storia dell'umanità intera come percorso di ritorno alla relazione piena con il Dio vivente, ed è una relazione che ci coinvolge nella profondità, nella intimità, nella misteriosa originalità prerogativa che è propria tra tutte le creature di Dio, solo della creatura umana, solo della persona umana. E vedete, c'è di mezzo il cuore umano e c'è di mezzo dunque quella manifestazione dell'opera di Dio che si compie nel cuore umano e che dal di dentro della invisibile profondità del cuore umano determina tutto l'impianto di un itinerario che si prospetta come riconciliazione con il Dio vivente, come ritorno alla sua iniziativa originaria, alla sua volontà d'amore. Fatto sta, vedete, che noi leggiamo il nostro Salmo che si presenta di per sé come un canto di lode, è improntato comunque secondo forme che rimandano a testi di genere sapienziale. In tutti i modi la meditazione che qui ci viene offerta si apre su orizzonti amplissimi che favoriscono il coinvolgimento della esperienza umana, che è sempre particolare nel vissuto di ciascuno di noi e che pure qui viene ricondotta a categorie così importanti e fondamentali che possiamo ben ritenerle universali. Tre versetti che contengono la dichiarazione introduttiva, la motivazione fondamentale di quel canto di lode che il nostro Salmo ci prospetta con il suo linguaggio particolare, e poi dal versetto 4 lo sviluppo della meditazione che illustra quel che è stato enunciato in modo estremamente sommario, estremamente denso, nei versetti precedenti. Leggiamo. renderò grazie al Signore con tutto il cuore. Nel consesso dei giusti e nell'assemblea, grandi le opere del Signore. Ogni stico si apre con la lettera dell'alfabeto che si inserisce nello schema tradizionale. Le contemplino coloro che le amano, le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre. 3 versetti. Fermiamoci per qualche momento. Vedete, qui abbiamo a che fare con un soggetto che parla in prima persona singolare, un orante che sta imparando il mestiere che è proprio di tutti coloro che sono chiamati a vivere. E questo anche nei tempi difficili, anche quando apparentemente la nostra esistenza umana ha ben poco di originale e invece ci sembra più che mai necessario rifarci a dei percorsi già tracciati. Il nostro orante, vedete, non ci tiene ad essere originale. Vi dicevo che il testo è così sobrio per quanto riguarda i fatti che vengono ricordati, rievocati, enunciati, descritti, per cui il testo appare ad alcuni commentatori molto scialbo e alla fine dei conti inconcludente. In realtà qui abbiamo a che fare con la testimonianza seria, matura, mi sembra invece di dover dire, di chi si rende conto di come l'esistenza umana passi attraverso i tempi del grigiore, i tempi della stanchezza, i tempi in cui apparentemente non ci sono prospettive di carattere innovativo. Ed ecco, renderò grazie al Signore con tutto il cuore. Vedete, anche nei tempi grigi, dove sembra possibile soltanto ripetersi o fare appello a quello che già altri hanno vissuto, c'è modo per mettersi in gioco con tutto il cuore. Con tutto il cuore. Qui vedete il nostro orante si presenta a noi nell'atto in cui mette in gioco per davvero la sua vita. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, rileggo ancora, nel consesso dei giusti e nell'assemblea. Vedete, fa riferimento a un ambito comunitario che non è meglio precisato, ma rispetto al quale egli si distingue in quanto parla in prima persona singolare, ma rispetto al quale anche si rende testimone di una doverosa riconoscenza. Nel consesso dei giusti e nell'assemblea ci sono altri, ci sono stati altri prima di me, ci sono altri accanto a me, ci sono altri da cui io non prescindo. E d'altra parte, vedete, è arrivato il momento in cui io devo rendermi conto direttamente, personalmente, di quello che mi è successo e mi sta succedendo. E quindi questo accenno alla una assemblea, in greco diventa una sinagoghi, questo accenno a un ambiente in cui coloro che sono in ricerca conversano tra di loro, comunicano tra di loro, il consesso, termine che traduce sod, termine che in ebraico potrebbe anche significare il segreto, è il luogo della conversazione che consente di esplicitare anche i segreti e di condividerli senza ombre e senza ritrosie. E dunque renderò grazie al Signore. E spiega perché, ecco, vedete, dopo questa dichiarazione che ha il significato di un invitatorio come in ogni canto di lode, questa dichiarazione di intento suo personale, sta invitando se stesso, l'invitatorio in questo caso non è rivolto a un tu o a un voi, rendete grazie, rendi grazie, ma è rivolto dall'orante a se stesso. Ed ecco perché, ecco qui si avvia, come è normale in un canto di lode, il secondo elemento della composizione che esplicita il motivo per cui è stata dichiarata questa intenzione, questa volontà di gratitudine, di ringraziamento, eccetera, eccetera. Allora, grandi le opere del Signore, le contemplino coloro che le amano. Dunque, qui il nostro orante ci parla di una grandezza e di una grandezza che è, la mia Bibbia dice, oggetto di contemplazione, che è Derushim, coloro che ricercano. Questo verbo serve anche a indicare l'attività dello studio, coloro che studiano, ma vedete, c'è di mezzo una grandezza che non è illustrata in base ai dettagli operativi di cui essa è qualità, la grandezza nei fatti di cui il Signore è protagonista. Di questo ancora non si parla, ma è una grandezza che viene riscontrata nell'impegno con cui qualcuno si dedica a studiare, qualcuno si dedica a ricercare, di per sé da Rush vuol dire proprio ricercare, e vedete, è una ricerca compiaciuta, è una ricerca che è accompagnata da un gusto che in certo modo non può essere descritto se non a chi lo condivide, e non se ne può parlare se non in quel certo consesso dei giusti a cui accennava il nostro orante inizialmente, coloro che le amano, coloro che si compiacciono, coloro che vi prendono gusto e che si dedicano, vedete, alla fatica di una continua ricerca, di uno studio assiduo, sistematico, che di per sé sembra rinviarci un'impostazione della vita un po' stantia, un po' noiosa, un po' banale, come chi affronta la necessità di leggere, scrutare, interpretare, rileggere, riscrutare, reinterpretare, e dunque un'avventura poco entusiasmante. Ed invece il nostro orante è convinto che la grandezza del Signore si manifesta attraverso l'esperienza di coloro che in questo studio così paziente, minuzioso, capillare, scoprono di essere accompagnati e anzi intimamente visitati dalla esperienza di un di una dolcezza che a questo punto, come già vi dicevo, diventa inspiegabile se non a chi si introduce poco o tanto in questa medesima prospettiva di impegno per la vita. Coloro che le amano, le opere del Signore, coloro che vi si immergono gustando il compiacimento di una pienezza traboccante proprio là dove la fatica è così umile e così esigente nella paziente quotidianità dello studio. Grandi le opere, queste sono grandezze del Signore, dice il nostro orante. E prosegue: le sue opere sono splendore di bellezza, la sua giustizia dura per sempre. Vedete che qui quella grandezza a cui accennava nel versetto 2, adesso nel versetto 3 diventa componente di una operosità del Signore che e senz'altro assume la qualità superlativa della bellezza. Le sue opere sono splendore di bellezza. Vedete la grandezza dell'operare di Dio? La bellezza di questa sua sovranità, di questa sua regalità, di questa sua capacità di intervenire proprio là dove qualcuno si dedica allo studio, in quel contesto di ascolto, di ricerca, di paziente assuefazione a metodi interpretativi e via di questo passo. Ebbene, splendore di bellezza, e la sua giustizia dura per sempre, aggiunge qui, dove vedete che questa bellezza della operosità del Signore viene riscontrata nella in quell'esperienza della giustizia, come dice qui il nostro testo, che è da intendere come la constatazione del fatto che l'iniziativa operosa del Signore è mirata a ottenere un coinvolgimento totale delle creature, da parte delle creature a cui egli si rivolge, tutto il creato, ma poi la creatura umana. La giustizia del Signore, come noi ben sappiamo, è quella giustizia che qui dice dura sempre, questa giustizia che è eterna, ma che è penetrante, che è coinvolgente, che raggiunge tutte le zone nascoste, raggiunge tutte le periferie sconosciute, raggiunge tutti i margini squalificati. Questa è la giustizia del Signore. E vedete, questo suo modo di manifestarsi è la grandezza con cui il Signore è presente e opera nel rapporto con il vissuto degli uomini, e qui è il nostro Dante che parla in prima persona, nella storia mia, nel mio vissuto, nella mia ricerca, nella mia fatica, nel mio studio, è la grandezza del Signore che assume qui allora lo splendore di una bellezza affascinante, per come dimostra di essere intenzionata a rincalzare, recuperare, raccogliere, riconciliare tutto ciò che nella realtà del mondo, ma tutto ciò che nel vissuto umano è sfilacciato, slabbrato, frantumato, disperso, banalizzato, dimenticato. Questa ricomposizione della creatura umana come soggetto che il Dio vivente cerca nella qualità di un interlocutore con cui vuole condividere quel che è suo, la sua grandezza nella vita, la sua bellezza nella gratuità. A questo punto vedete che il testo del Salmo prosegue dal versetto 4, uno sviluppo che adesso in maniera più articolata segnala, sempre in maniera molto sobria, direi quasi lapidaria, le opere del Signore, quelle opere che danno forma a quella pedagogia interiore di cui già sappiamo, in virtù di un'affermazione di carattere generale. È la grandezza del Signore che il nostro Orante ha testimoniato quello studio a cui qualcuno si dedica si riempie di una dolcezza misteriosa, e quel che segue, la bellezza di chi man mano sta contemplando come il mistero di Dio si rivela come volontà di recupero, di riconciliazione, di restaurazione, di restituzione di valore a tutto ciò che è banalizzato e disperso nell'ordine delle cose umane. Beh, adesso dice, versetto 4, ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi. Pietà e tenerezza il Signore. Vedete, adesso si va per battute, una dopo l'altra, battute che servono a dare una notizia, fornirci una notizia che conferisce all'operare del Signore, in virtù di una pedagogia interiore di cui noi siamo destinatari, una sfaccettatura particolare. In primo luogo lui dice che il Signore, quella grandezza e quella bellezza di cui ci parlava, il Signore fa in modo che gli uomini ricordino. Interessante questo. Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi, invece quel ha lasciato è ha fatto. È proprio è l'operare del Signore che fa queste cose. Che cosa fa il Signore? Vedete, opera là dove nell'animo umano viene educata la memoria. Ha fatto sì che gli uomini ricordino, e in questo, vedete, si è inserito lui, il Signore, con la sua pietà e la sua tenerezza, lui che è benevolo e misericordioso. Si è inserito lui, vedete, come presenza che dall'interno rieduca la memoria umana, memoria come capacità interiore di accogliere, contenere, interpretare i dati del vissuto pregresso in una dimensione di gratitudine. Primo elemento di questa sequenza di interventi mediante i quali l'opera pedagogica del Signore si manifesta nel nostro vissuto umano. E allora il versetto 5 aggiunge: egli dà il cibo a chi lo teme, si ricorda sempre della sua alleanza. Vedete, qui ritorna il verbo ricordare, soltanto che in questo caso non sono gli uomini che ricordano, opportunamente educati da lui, ma sono gli uomini a cui viene data dimostrazione del fatto che essi sono ricordati, essi sono oggetto del suo ricordo. E allora l'accenno qui al cibo e alla guida, come tutto questo fu motivo di sopravvivenza per coloro che anticamente attraversarono il deserto, e così si va avanti ancora di deserto in deserto nelle diverse vicende della storia umana e del vissuto personale, di deserto in deserto, ma il cibo è la guida. Ed ecco quel che viene illustrato non semplicemente come un colpo di fortuna per cui anche oggi abbiamo mangiato o abbiamo imboccato la strada giusta, ma è una continuità paziente, fedele, puntuale conferma circa la memoria che il Signore manifesta nei confronti di coloro che arrancano in un modo o nell'altro lungo i percorsi della propria esistenza e della storia di tutti. Egli dà il cibo a chi lo teme, rileggo, il cibo qui poi è un termine che non so se si riga di una preda, appunto, quello che è necessario per la quotidianità che spicciola e qualche volta penosa come essa è sempre esposta a dei rischi imprevedibili, ed ecco il cibo a chi lo teme e si ricorda sempre della sua alleanza, lui si ricorda. Siamo ricordati, e anche questa è un'esperienza interiore che si aggiunge a quanto dicevamo poco prima, quanto lui ci diceva, io cercavo di reinterpretare a modo mio, ed ecco, siamo ricordati. Questa esperienza del nostro vissuto come incastonato in un disegno provvidenziale che è rivelazione dell'attenzione con cui il Dio vivente si ricorda di noi, è un motivo che favorisce un approfondimento sempre più penetrante di quanto avviene nell'animo umano e di come il nostro animo, il nostro intimo, il nostro cuore umano deve essere rieducato. E allora si arriva al versetto 6, dove leggo: mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere, gli diede l'eredità delle genti. Qui naturalmente sarebbe sempre il caso di fare appello a altri testi dell'Antico Testamento che ci aiutano a cogliere in maniera più significativa il valore dei versetti che stiamo leggendo, ma qui mi sembra comunque importante almeno notare che il termine potenza delle sue opere, forza, la forza, mostrò la forza, mostrò la forza, è un'indicazione che viene rivolta nell'antico racconto biblico al faraone in Egitto. Nel capitolo 9 del libro dell'Esodo, versetto 16, se voi andate a vedere, Mosè viene incaricato di rivolgersi al faraone e di dirgli: guarda, e dirglielo da parte del Signore, il Signore che attraverso Mosè parla al faraone: guarda che io mi comporto in questo modo nei tuoi confronti, io uso la forza verso di te, contro di te, perché questa è la strada che ti si apre, che si apre per te, faraone, che si apre sempre e dappertutto e per ogni essere umano, strada di conversione. Quella forza è operativa e vedete, diventa addirittura provocatoria, diventa addirittura travolgente, ma è forza che si accompagna con una inflessibile volontà che coincide con l'attesa della conversione umana, l'attesa del ritorno, l'attesa di una risposta. E il testo che citavo poco fa è veramente esemplare, perché è in questione niente meno che il faraone. Mostrò al suo popolo la potenza delle sue, la forza, gli diede l'eredità delle genti. Vedete sullo sfondo il richiamo, tutto quello che è avvenuto dall'uscita dall'Egitto fino all'ingresso nella terra della promessa, ma vedete come tutto quel percorso viene rievocato, non già per ritornare ai dettagli di una storia già vissuta, ma per cogliere in essa quella istanza pedagogica che è mirata a penetrare nel cuore umano, laddove il Signore vuole intervenire e interviene a modo suo, con forza strepitosa, in maniera tale che nell'intimo della coscienza umana si illumini, anche se in maniera così energica e forse dolorosa, ma si illumini la prospettiva di una conversione possibile, di un ritorno alla sorgente, di una rinnovata abilitazione alla pienezza della vita. E allora di seguito, versetto 7 ormai, le opere delle sue mani sono verità e giustizia. Qui dice stabili sono tutti i suoi comandi. Invece che stabili mettete affidabili, affidabili, credibili, affidabili sono tutti i suoi comandi. Si parla delle opere delle sue mani. Qui è interessante questa connessione tra l'intervento artigianale, manuale del Signore, le sue mani operose, mani abili nel plasmare, nel fabbricare, nello stringere, nel gestire, e mani che vengono messe in connessione con comandi, sono le parole credibili. E vedete qui parole che, su questo avremo qualcosa da dire ancora leggendo il versetto seguente, ma qui parole che nell'animo umano vengono percepite come espressione di una energia creativa, parole che nell'animo umano vengono accolte e interpretate come portatrici di una verità incrollabile, per come è una verità efficace, è una verità feconda, è una verità che genera, è una verità che costruisce. È un passaggio ulteriore, vedete, in una pedagogia interiore, laddove le parole ascoltate non sono vie di fuga verso soluzioni sognate o idealizzate, ma le parole ricevute sono acquisite come motivi di radicale coinvolgimento nell'animo umano di una novità che è efficace e operosa nel mondo. E allora a questo riguardo prosegue dicendo, vedete il versetto 8, immutabili nei secoli per sempre eseguiti, meglio, da eseguire, questo è un gerundivo per dirla alla latina, da eseguire con fedeltà e rettitudine, da eseguire con fedeltà e rettitudine. E quando dice immutabili, ecco, già accennavo a qualcosa che adesso dobbiamo meglio precisare poco fa. Che qui è usata una forma del verbo samach, samach, che di per sé vuol dire premere, incidere, appendere anche, un paletto per esempio, ecco. E qui vedete, quando diciamo immutabili sono le sue parole, quelle parole che entrano nell'animo umano vengono descritte alla maniera di pungoli che penetrano nella profondità interiore e naturalmente provocano un certo sussulto e esigono una reazione. Immutabili, qualcosa che è piantato, capite il concetto, e sta lì e è solidamente collocato al suo posto, ma qui si tratta di quelle parole mediante le quali il Signore penetra nel cuore umano, che sono parole penetranti, appunto, è Lui che penetra, è Lui che incide, parole provocatorie, parole che hanno le caratteristiche di come le punte di una morsa che stringe E tutto questo poi ritorna dentro a un'esperienza della dolcezza di cui il nostro maestro, il nostro orante ci parlava inizialmente, ma vedete, è come essere afferrati, arpionati, stretti in questa morsa che provoca tutto un orientamento della vita, perché queste parole che sono piantate in maniera così incisiva così energica da raggiungere profondità del nostro stesso cuore umano che a noi sono sconosciute, sono da eseguire. E d'altra parte vedete come succede, se qualcuno è afferrato, è agganciato, è arpionato, dopo si lascia portare, non può resistere. Se resiste è naturalmente uno strazio sempre più doloroso e alla fine dei conti insopportabile. E questa pedagogia interiore, vedete, che ci istruisce al di là di ogni nostra aspettativa, previsione, programmazione, al di là della nostra stessa conoscenza del nostro vissuto personale, del nostro mondo interiore, e ci afferra e ci ci sollecita a intraprendere un cammino che ha le caratteristiche di un'adesione, di una risposta, di una corrispondenza da eseguire con fedeltà e rettitudine. Allora, ecco il versetto 9. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Qui c'è di mezzo una testimonianza di volontà redentiva, vedete? Mandò a liberare il suo popolo, questa è la redenzione, il riscatto, questa liberazione, è un termine preciso, forte, in greco diventa litrosis, mandò a liberare il suo popolo e stabilì la sua alleanza per sempre. Questi versetti adesso siamo ormai giunti alla fine del testo che stiamo leggendo e assumono un'andatura sempre più ricapitolativa e noi siamo alle prese con la manifestazione di una incrollabile pazienza redentiva, la dimostrazione che abbiamo a che fare con qualcuno che si è preso la briga di interpellarci e di educarci nell'intimo e qualcuno che non rinuncerà, che non si tirerà indietro, che non rinnegherà il valore dell'impresa che ha affrontato. Mandò a liberare il suo popolo, stabilì la sua alleanza per sempre. Abbiamo a che fare con un interlocutore che si vuole imporre come maestro del cuore umano e non si arrende. E quindi di seguito santo e terribile è il suo nome. Notate che questo rigo viene citato dalla Madonna nel suo cantico, santo è il suo nome. Qui gli aggettivi sono due, Kadosh Nora, santo e terribile è il suo nome, la sua santità che è la sua inesauribile fecondità nella vita, è il mistero del Dio vivente che è santo in quanto è protagonista della vita. E dunque tutto quello che adesso vedete il nostro orante sta ricapitolando come esperienza di quella pedagogia interiore che dal di dentro rimette tutto in discussione e apre le strade della vita in contatto con l'esperienza universale di tutto quello che riguarda la storia dell'umanità e poi il rapporto con il mondo. Santo è il suo nome. Lui. E lui è come protagonista di una di una relazione d'amore che nella sua gratuità ci riguarda nel momento stesso in cui è sempre più evidente la nostra sproporzione, la nostra limitazione, la nostra insufficienza, addirittura possiamo aggiungere il nostro fallimento, e d'altra parte questa sovrabbondante ricchezza della sua volontà di vita da condividere con noi ci soverchia, ci travolge, ci recupera, ci educa. Principio della saggezza è il timore del Signore. Ecco, questo è un segnale inconfondibile di quella che è l'impostazione fondamentale di tutta la ricerca sapienziale. Il principio della sapienza sta nel timore del Signore. Il timore del Signore, come io normalmente ripeto, e voi tutti ne siete consapevoli, è da tradurre, mi sembra opportunamente, come il sentimento del mistero. Il sentimento del mistero che è in noi. E dunque questo è il principio della saggezza, e il principio della sapienza, Chokmah, e la sapienza è la abilità di cui abbiamo bisogno per gestire le relazioni con il mondo che ci circonda, gli altri, gli avvenimenti, stare al mondo e vivere in modo qualitativamente positivo, sapienza. Ed ecco, principio della sapienza, il timore del Signore, esattamente quel sentimento del mistero che si sta man mano imponendo come modalità di articolazione di tutte le componenti del nostro mondo interiore, laddove è in atto la pedagogia di cui lui è l'attore, e quindi saggio è colui che gli è fedele. La lode del Signore senza fine. E vedete che qui la traduzione mia non è molto felice, perché saggio è colui che gli è fedele, vedete, è la fedeltà che diventa motivo di qui dice Sekel Tov, un'intelligenza buona, in greco diventa sinesis agassi, è un'intelligenza buona. Cosa sta dicendo? Sta dicendo, vedete, che entrare in questa prospettiva di ricerca, di studio, questo cammino, che poi è un cammino di conversione interiore, in quelle dinamiche che man mano ci ha illustrato, con tutte le applicazioni poi ulteriori, da cui non si potrebbe prescindere, ma questo cammino diventa, man mano che si procede, esso stesso causa di una nuova capacità di lettura, di interpretazione delle cose, degli avvenimenti, degli altri, del mondo. Vedete, questo approfondimento dell'intimo, laddove è in atto la pedagogia interiore, come ripeto ancora, non ci estranea dal mondo, ma ci rende sempre più, sostiene il nostro orante, interpreti intelligenti, consapevoli, maturi, lucidi per quanto riguarda la realtà che ci circonda, e d'altra parte è la pienezza della vita che così tende a configurarsi in maniera sempre più benefica e sempre più adeguata alla nostra originaria vocazione. Quindi ecco che vedete, tutta questa pedagogia interiore ci rimanda a questa crescente capacità di interpretazione, di lettura e di discernimento, e tutto poi nuovamente si ricapitola in quella lode perenne di cui parla l'ultimo rigo del nostro Salmo. La lode del Signore è senza fine, la lode perenne, la lode perenne, sempre dappertutto. E il nostro cammino nella vita si viene evolvendo, maturando, e si viene esplicitando in quella relazione con il Dio vivente che Salmo 111 a questo riguardo ci ha invitati a sostare con raccoglimento riflessivo, coincide con la radicale rieducazione di quanto avviene nella profondità del nostro cuore umano. Fermiamoci perché sennò faccio tardi. Ecco, adesso invece diamo uno sguardo finalmente al brano evangelico. Brano evangelico che leggevamo precedentemente, seconda domenica di Quaresima, è il Vangelo della Trasfigurazione secondo Marco, nel capitolo 9. Siamo nel pieno dell'attività pubblica di Gesù. Il figlio con il cuore aperto, il figlio in ascolto della voce, come sappiamo dall'inizio. È l'Evangelo di Dio, così si è espresso il nostro evangelista Marco. E l'Evangelo di Dio è proprio lui, coincide con la presenza di Gesù. Gesù che vuole trascinare gli uomini dietro di sé per ritornare al giardino della vita. È l'Evangelo di Dio. È la novità di Dio che penetra e fa irruzione nella storia umana, ed ecco Gesù, lui. E questo è il motivo per cui Gesù vuole introdurci nella sua conversazione interiore, già una conversazione interiore. Salmo 111 in qualche modo già ci orientava in questa prospettiva, vedete. Una conversazione interiore, una consapevolezza interiore, un'intelligenza spirituale che man mano si viene illuminando. Ebbene, Gesù è la sua conversazione interiore, il figlio con il cuore aperto. Ed è lui, il figlio, che nella sua umanità è impegnato fin dall'inizio, come ricordate, nel viaggio che gli consentirà di ritornare a casa. È il figlio in ascolto della voce, il figlio che risponde alla voce, il figlio che ritorna a casa. Ed ecco questo viaggio conduce a affrontare tutte le vicende umane, tutte le componenti del nostro vissuto umano, tutte le strade del mondo, ed è lui che nell'adempimento della missione che gli è affidata, il figlio che risponde alla voce, nell'affrontare il viaggio del suo ritorno a casa, è lui che ci racconta la paternità di Dio. Il nostro Vangelo secondo Marco. Fatto sta, vedete, che facendo un salto all'indietro, ma subito mi sbrigo, sono d'altronde premesse da cui non possiamo mai prescindere di fronte alla pagina evangelica che leggeremo domenica prossima. Dicevo, fatto sta che Gesù urta contro la durezza del cuore umano. Già dall'inizio del capitolo 3, la durezza del cuore umano. E cioè, gli uomini non lo seguono. E il cammino del ritorno alla vita, al giardino della vita, è un cammino che rimane precluso, perché gli uomini sono intrappolati dentro a un blocco che li trattiene, li devia, li disorienta, li imprigiona, li schiavizza, ma il blocco è un blocco che riguarda esattamente la resistenza irrigidita nel cuore umano, il cuore duro degli uomini. E allora, vedete, Gesù chiama i dodici, sappiamo bene questo, dal capitolo 3, versetto 13, Gesù sulla montagna, vale la pena di notarlo, perché vedete è uno dei testi in cui si parla di Gesù che sale sulla montagna, come nel nostro brano evangelico, capitolo 3 versetto 13: salì poi sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, e dunque i dodici sulla montagna, e i dodici chiamati a sé da Gesù per un cammino di discernimento e di rieducazione. Bisogna ottenere quella frantumazione del cuore umano da cui dipende la recezione dell'Evangelo. Se il cuore resta duro, l'Evangelo scivola come acqua sulla pietra. E invece l'Evangelo deve essere recepito. Quella pedagogia, vedete, dell'animo, dell'intimo, del cuore umano, a cui già faceva riferimento l'antico orante del Salmo 111, dedito ai suoi studi polverosi abituato a contare i giorni nel grigiore delle stagioni. E dunque il nostro Vangelo, dal capitolo 3 in poi, Gesù si rivolge ai dodici in qualità di maestro in ascolto, porge loro, lui direttamente, la testimonianza di quel che significa per lui essere figlio con il cuore aperto, figlio in ascolto della voce. Vedete, Gesù non si rivolge in qualità di maestro perché sviluppa una dottrina, ma perché porge la sua stessa testimonianza di ascoltatore della parola in qualità di maestro. Questo è il suo magistero ai dodici. E poi dal capitolo 6 al capitolo 8 Gesù imposta un'altra metodologia pedagogica, che è quella del viaggio missionario, e Gesù a un certo momento si presenta senz'altro come il pastore che è in grado di esercitare il suo impegno a vantaggio di pecore disperse, perché è affamato. Non sto a tornare indietro a queste pagine, solo qualche richiamo: un maestro che è tale perché è in ascolto, un pastore che è in grado di raccogliere le pecore perché è affamato, perché ha compassione, perché riconosce come le pecore sono sbandate. Beh, e si arriva al versetto 21 del capitolo 8, quindi siamo ormai a ridosso della nostra pagina. E il fatto è che nel frattempo da parte dei dodici non arriva la risposta desiderata, non arriva. E qui proprio adesso nei versetti del capitolo 8 da 22 fino a 26, ne parlavamo non molto tempo fa, emerge, e per come Gesù si comporta, la dimostrazione che c'è un'altra strada, perché il cuore duro degli uomini, e qui tutto quello che è avvenuto in quel rapporto diretto, quella comunità particolarmente definita e strutturata che riguarda i dodici, non il cuore duro degli uomini non si è aperto, e quindi c'è un'altra strada. E vedete, da questo momento in poi è sempre più chiaro, anzi ormai diventa una chiarezza dirompente, in vista di quella pedagogia interiore che deve raggiungere l'intimo profondo del nostro cuore umano. Perché vedete, adesso Gesù è maestro, ma è maestro in quanto fa suo il fallimento dei discepoli. Non è maestro perché esercita una funzione magistrale che propone una dottrina straordinariamente raffinata argomentata. È maestro perché fa suo il fallimento dei discepoli, perché tale è la situazione in cui Gesù si trova. I discepoli non hanno condiviso la sua posizione di ascolto, fallimento dei discepoli. E poi vedete, Gesù è il pastore che si presenta ormai come l'agnello schiacciato dalla violenza umana, che poi è il richiamo a voci estremamente eloquenti nella storia dell'antica profezia. Gesù pastore, in quanto si presenta come agnello rifiutato, agnello oggetto di aggressione violenta da parte degli uomini. Vedete, è il vero maestro, fa suo il fallimento dei discepoli. È il vero pastore, è l'agnello che dimissionario com'è rispetto a qualunque posizione di potere, si presenta nella prospettiva che va oltre gli avvenimenti immediati come il riferimento pastorale di cui le pecore potranno fidarsi. E adesso vedete qui per la prima volta, e siamo alla fine del capitolo 8, per la prima volta Gesù ha parlato di queste cose, per la prima volta. La sua missione passa attraverso la consegna della sua umanità derelitta, quell'umanità, la sua, che va consumandosi fino alla morte. Per la prima volta ne ha parlato qui, ha interrogato i discepoli, cosa dice la gente, cosa dite voi, chi sono io? Pietro ha risposto. Ha risposto in maniera molto generosa e entusiasmante: tu sei il Messia. E Gesù dice che non è il momento di parlarne, e invece parla lui, ed ecco il versetto 31 del capitolo 8. Per la prima volta Gesù cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva molto soffrire, essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, e poi venire ucciso e dopo tre giorni resuscitare. Questa è la strada per lui. Vedete, è una strada aperta. Resuscitare. La strada aperta, ma è una strada che fa di lui l'innocente l'oggetto di una violenza scatenata. E dunque è un maestro fallito? È un pastore oppresso e contestato, una sconfitta drammatica quella a cui Gesù è esposto? Per la prima volta Gesù ne parla, è la sua missione, è il vero maestro, è il vero pastore, è così che il figlio risponde alla voce, è questa la risposta mediante la quale l'innocente porta a compimento la sua missione nella storia umana. Ma è così che il mistero di Dio, l'Evangelo di Dio, entra nella storia umana. E qui vedete, non si tratta di osservare uno spettacolo così come può configurarsi nei suoi dati scenografici, qui si tratta di recepire nell'intimo questa rivelazione, questa dimostrazione, questa testimonianza, questa parola. E i discepoli qui, rispetto a quanto Gesù ha affermato per la prima volta, come sappiamo, reagiscono in modo grossolano e prepotente. Addirittura Pietro lo prende in disparte, lo sgrida, dice: ma non dire queste cose, non sta bene, non hai capito come noi ti consideriamo importante. Sei il Cristo, sei il Messia, figuratevi, ci sono secoli e secoli di astesa, generazioni e generazioni, sei il Messia, e invece Gesù parla di sé in quella maniera. Non ti permettere mai più, stai zitto, non scherzare. E dunque, vedete, rifiutano l'umanità di Gesù. E rifiutando l'umanità di Gesù, stanno rifiutando Dio, perché il mistero di Dio si rivela proprio nell'umanità del figlio, nel cuore umano del figlio, nel cuore aperto del figlio in ascolto della voce. Stanno rifiutando Dio, perché vedete, rifiutare Dio non è rifiutare un concetto, rifiutare un'idea, rifiutare una definizione teologica. Rifiutare Dio è rifiutare l'umanità piagata derelitta sconfitta fallimentare di Gesù, quella umanità che lui ha fatto sua nell'innocenza. È il mistero di Dio. E intanto vedete, Gesù avanza. E proprio qui adesso, e siamo subito a ridosso della nostra pagina, vedete che Gesù parla di quella che è la condizione di tutti gli uomini in un modo o nell'altro, ciascuno le prese con la sua croce. Quello che è nella condizione umana, senza andare a pensare di quali grammatiche vicissitudini, ciascuno di noi con la sua croce, ciascuno di noi con i suoi condizionamenti, ciascuno di noi con l'esperienza di quel progressivo consumarsi della vita fino alla morte. Ma bene, Gesù parla di queste cose e poi dice, versetto 1 del capitolo 9, e da qui leggevamo inizialmente, diceva loro: in verità vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non moriranno senza aver visto il regno di Dio venire con potenza. Gesù dice che così viene il regno, in riferimento a quello che da parte sua ha dichiarato, suscitando la reazione aspra e scorbutica dei dodici. Ma così viene il regno. Ricordate che all'inizio dell'attività pubblica, capitolo 1, versetto 15, l'Evangelo di Dio, il regno si è avvicinato, il tempo è compiuto. Così leggevamo, capitolo 1, versetto 15, leggevamo domenica scorsa, non tanto tempo fa. Il regno si è avvicinato. Ecco il regno. Il regno è rivelazione della presenza di Dio nella sua umanità. Il regno non è un fuoco d'artificio, e non è, un, come dire così, un'improvvisa conflagrazione cosmica, una supernova che compare agli occhi degli astronomi. Il regno di Dio è la presenza che si rivela nella sua umanità. Quando tutto si compie, per lui, innocente, si compie nell'opera d'amore con cui fa suo il fallimento umano. È il regno di Dio. E qui ecco l'alta montagna, il Vangelo della Trasfigurazione, seconda domenica di Quaresima, non manca mai, l'alta montagna, quando Gesù porge ai discepoli, e porge a noi, perché quei discepoli siamo noi, come noi, pure noi, e porge l'accesso alla sua conversazione interiore, vedete, e laddove è l'intimo del cuore umano di Gesù, che è rivelazione di una coerenza che lo rende corrispondente all'intenzione, al segreto, a quella volontà d'amore che è l'intimo mistero di Dio nel cuore umano del figlio, la sua conversazione interiore. I tre, già in un altro momento, i tre sono stati scelti proprio per avere a che fare con una compagnia più ridotta, per casi particolari, quando si è trattato di affrontare il caso di quella ragazzina di 12 anni che era appena morta, e adesso qui di nuovo. Poi i tre anche in altri momenti, Pietro, Giacomo, Giovanni, ricordate nell'ultima preghiera nel Getsemani, durante la notte che precede l'arresto di Gesù. Fatto sta che Gesù nella notte sull'alta montagna, in conversazione con Elia e Mosè, dice qui che discorrevano con Gesù tutta la parola di Dio ascoltata da lui, tutta la parola di Dio vissuta da lui, tutta la parola di Dio che prende dimora, che trova riscontro, che ottiene accoglienza e corrispondenza nel cuore umano del Figlio, tutta la parola di Dio. E lo splendore di questa bellezza è la bellezza dell'umano, è quella bellezza a cui accennava il Salmo 111 che leggevamo precedentemente, ma quella bellezza che è specchio della bellezza, che è rivelazione del mistero di Dio, laddove l'esistenza umana man mano si viene aprendo all'esperienza dell'ascolto, all'esperienza dell'accoglienza, all'esperienza dell'obbedienza alla parola di colui che si rivela, di colui che si presenta, di colui che avanza. E quindi, vedete, la bellezza dell'umano, bellezza affascinante, che sfolgora nella notte di preghiera sull'alta montagna, nella sua umanità, è l'umanità di Gesù, proprio nella sua carne umana, laddove è misurato nello spazio e nel tempo, laddove il cuore, l'intimo, il profondo del suo animo è attuazione di quel che è la corrispondenza di quella vocazione alla vita che è donata a ogni essere umano, a ciascuno di noi, ed ecco in lui una corrispondenza a cuore aperto alla iniziativa di Dio che chiama, di Dio che parla, è il Figlio di cui Dio si compiace. E vedete, è l'umanità. E se voi per un momento fermate gli occhi adesso sull'icona che sta qui alle mie spalle, che poi esporremo in cappella, notate l'importanza che nel racconto evangelico viene data al vestito. Un vestito splendente, bianchissimo, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderlo così bianco. Ma vedete, il vestito è espressione del rapporto con il creato. D'altronde, per questo noi ci vestiamo. È un modo per intrattenere e gestire relazioni con le altre persone, relazioni tra di noi, relazioni con il mondo che ci circonda, relazioni con l'ambiente esterno, il creato nella sua complessità. Tra l'altro vedete che attorno c'è trasfigurato quella serie di cerchi di diverse sfumature di verde. La vita è la vita, è la vita. E in più vedete i due personaggi Mosè ed Elia che sono in dialogo con lui, rappresentanti in questo caso, rappresentanti della parola mediante la quale Dio si è rivelato e che ha poi dato un orientamento, ha strutturato tutto lo svolgimento di una storia e adesso siamo alla pienezza di questa storia, nella incarnazione della parola, nel Figlio fatto uomo, ed ecco tutta la storia umana. È l'umanità nella pienezza delle relazioni. Vedete, i tre discepoli sono alle prese con non un fenomeno così prodigioso per cui ogni tanto, non so cosa può succedere, qualcuno si elettrizza e fa le scintille. È l'umanità di Gesù, è l'umanità realizzata, è l'umanità aperta alle relazioni, con il creato, con la storia, nel tempo, nello spazio, è l'umanità corrispondente all'intenzione originaria di Dio creatore. è il figlio di cui Dio si compiace, nella carne umana. Vedete, non abbiamo a che fare con un evento prodigioso particolare, abbiamo a che fare con la dimostrazione della novità che è ormai presente nelle condizioni di questo mondo, perché l'Evangelo di Dio si manifesta così, l'umanità del Figlio. Tanta fatica nel Salmo 111 per trovare spiragli che ci consentissero l'accesso alle zone interiori del cuore umano. E qui, vedete, abbiamo a che fare con lo spalancamento, che non è il fenomeno da rinviare a un essere di un altro mondo, è l'umanità del Figlio. E i discepoli, vedete, avvertono la bellezza del mistero che appare là dove la pedagogia interiore, per riprendere l'espressione che usavo leggendo il Salmo 111, quella pedagogia interiore è realizzata nell'umanità di Gesù. I discepoli avvertono la bellezza, ma ancora, vedete, tentano di ribadire la distanza. Dice: bello per noi stare qui, parole di Pietro, ma facciamo tre tende, che è un modo poi per mantenere le distanze, come vi dicevo. Tra l'altro, vedete che qui è usata un'espressione subito nel versetto 8, se leggo bene, sì, 8, no, 6. Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano stati presi dallo spavento, non sapeva cosa dire. Non sapeva cosa dire. Vedete che se voi per un momento solo arrivate al capitolo 14, poco fa già accennavo a quello che avviene nella notte del Getsemani, dopo la cena, quando Gesù con i discepoli si ritirano in quel luogo di raccoglimento, che per Gesù è il luogo della preghiera del figlio che ripete Abba, Abba, Abba Padre. Ed ecco, nel versetto 40 del capitolo 14, ritornato li trovò addormentati perché i loro occhi si erano appesanti, non sapevano che cosa rispondergli. Esattamente la stessa espressione, non sapevano che cosa rispondergli. Non sapevano che cosa rispondergli. Facciamo tre tende, non sapevano che cosa rispondergli. Già. E il fatto è, vedete, che comunque loro ormai, e anche noi con loro, loro ormai sono incalzati, e siamo incalzati e afferrati all'interno di un abbraccio più ampio. Vedete nell'icona i tre discepoli che precipitano, scivolano verso il basso. Interessante questa montagna centrale, l'alta montagna verde, verde, in corrispondenza a quel punto di luce che ormai illumina la storia dell'umanità come storia della vita ritrovata. Ebbene, i tre precipitano, ma per loro sono quei tre raggi che hanno un'efficacia analoga a quei pungoli di cui ci parlava il Salmo 111, per loro. E in più vedete che il triangolo, che riusciamo facilmente a ricostruire, una geometria a disposizione di tutti, seguendo le direttrici segnate dai tre raggi di luce, il triangolo è iscritto all'interno di una circonferenza che ha come centro là dove il Signore trasfigurato si manifesta in quanto Signore della vita redenta, della vita nuova, della vita corrispondente con cuore umano aperto alla volontà originaria del Dio vivente, un cerchio. E è una circonferenza che non facciamo alcuna fatica a rintracciare come l'orizzonte che rincalza anche la caduta, il ritardo, lo scivolamento, l'arretramento, quella impreparazione di cui i discepoli loro danno prova e noi con loro. E è il mistero di Dio, vedete, dell'umanità di Gesù. È il mistero di Dio che si rivela come evangelo che penetra nel cuore umano, che raggiunge il cuore umano, e questo, vedete, al di là, al di sopra e attraverso tutti i fallimenti. È il mistero di Dio nell'umanità di Gesù. Qui nel brano evangelico a me sembra più che mai opportuno, quantomeno ragionevole, cogliere lo splendore delicato ma allo stesso tempo splendente del sorriso di Gesù. Che cosa ricorderanno i discepoli di quella notte? Lui, e vedete, arriva il momento in cui l'annuncio relativo alla sua passione, morte, al rifiuto a cui va incontro, allo strazio che gli casca addosso, eccetera, eccetera, quell'annuncio sarà verificato nei fatti. E cosa ricorderanno di quella notte? Gesù ci ha sorriso. Vedete, è l'epifania di una luce che scardina le resistenze del cuore umano, che raggiunge l'abisso oscuro e dove il cuore umano è asserragliato come prigioniero di se stesso e della propria durezza. È il mistero di Dio nell'umanità di Gesù. Il suo sorriso ci inchioda. E vedete, i discepoli che precipitano sono rincalzati all'interno di un disegno che è rivelazione vittoriosa di quella volontà di vita che si è introdotta nella storia umana attraverso l'umanità derelitta del figlio che innocente condivide la morte degli uomini peccatori. È il maestro da ascoltare, qui la voce dice: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È la voce che nel giorno del battesimo ha detto: tu sei il figlio mio amato, in te mi sono compiaciuto. Adesso la voce parla in terza persona singolare: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È il maestro, è il pastore di cui possiamo fidarci, è il figlio che resta con noi. Subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Resta con noi, ma vedete, resta con noi, ma è solo. È solo Gesù, resta con noi, solo Gesù, in una situazione che adesso sembra aver perso tutto il fulgore di quella epifania di bellezza che per un momento ha incantato i tre discepoli e in certo modo però loro si sono anche tirati indietro, è tutto quello che sappiamo, ma adesso Gesù solo con loro, resta solo Gesù. E Gesù che procede nel suo cammino, perché poi vedete discendono dalla montagna e Gesù mentre discendono parla di quello che sarà il suo sollevamento dai morti, dunque parla di nuovo della sua morte, parla di questo sollevamento dai morti, cose strane, i discepoli non capiscono, discutono tra di loro, ma è la sapienza di Dio, così come già intuiva l'orante del Salmo 111, è la sapienza di Dio che si rivela in lui e nel suo modo di condividere il fallimento umano. In lui possiamo specchiarci finché il nostro cuore umano sarà reso docile alla pedagogia interiore che la bellezza dell'opera di Dio continua a mettere a nostra disposizione. E così impareremo a far nostra la lode eterna, era l'ultima battuta del Salmo 111, far nostra la lode eterna del Figlio che ha annunciato a tutti noi: Abba Padre, venga il tuo regno. Fermiamoci qua. Allora recitiamo il Salmo 111.